Vorrei fare una domanda. Carmelo lo ha già fatto abbastanza bene nel suo sermone introducendo questo giorno di festa e vorrei dire e vorrei chiedere perché noi oggi siamo qui e perché più che altro siamo anche chiamati ad esserci fisicamente. Se andiamo in Levitico, proprio nei primi libri, in uno dei primi libri della Bibbia, Levitico capitolo 23, versetto 39. Versetto 39, e dice così: il quindicesimo giorno, che sarebbe oggi, del settimo mese, che sarebbe quello in cui siamo ora, ottobre, dice: quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa al Signore. Ecco, e noi siamo qui a festeggiare come Dio ci ha comandato. Dice: per 7 giorni. Il primo giorno sarà giorno di completo riposo, e noi lo stiamo osservando. Dice: l'ottavo, l'ultimo di completo riposo. Il primo giorno raccoglierete dagli alberi dei frutti di bell'aspetto. Noi naturalmente il nostro frutto è diverso, ma è altrettanto bello, perché daremo un'offerta a Dio. Le nostre primizie sono proprio, essendo tutti lontani dalle nostre case, e ci troviamo in un posto dove ci sono alberi di frutto, daremo un frutto speciale che viene usato e verrà usato per l'opera di Dio, per divulgare la parola di Dio in Italia e nel mondo, affinché altri fratelli possano unirsi a noi. E naturalmente poi dice: dei rami di palma, rami di mortella e rami di salice e di torrente, e vi rallegrerete. Ecco, io ho voluto mettere un po' l'enfasi su questo vi rallegrerete, perché in effetti di solito quando siamo nelle nostre case, presi dalle tante preoccupazioni quotidiane, problemi, il lavoro, i bambini, cioè alla festa tutto questo non c'è. Quindi i nostri visi debbono essere sempre con un sorriso smagliante, cioè con tutti i denti che si vedono, proprio per mostrare la gioia che Dio ci sta facendo vivere durante questi giorni. Non avere visi cupi, tristi, ma siamo sempre sorridenti, perché questo veramente, un bel sorriso aiuta la vita. Io mi ricordo quando lavoravo, non dico secoli fa, ma anni fa, la mattina quando io arrivavo al lavoro, arrivavo molto presto, erano tutti sonnacchiosi, tutti alcuni stanchi di dover andare a lavorare. Cioè io arrivavo lì con un buongiorno, buongiorno, tutto con un sorriso pieno, con un viso pieno di allegria, e tutti quanti mi seguivano, tutti quanti ridevano anche loro, e si creava tutta un'altra atmosfera. Cioè anziché essere tutti cupi, perché già il lavoro era difficile di per sé, eravamo tutti sorridenti. C'erano alcuni che poi addirittura negli anni mi precedevano, lo facevano prima di me. Quindi in un certo senso è stato utile questo mio modo di essere un po' gioviale. E naturalmente poi prosegue, dice: e vi rallegrerete davanti al Signore Dio vostro per 7 giorni. Celebrerete questa festa in onore del Signore per 7 giorni ogni anno. Quindi tutti gli anni va celebrata la festa dei tabernacoli. Io la mia prima festa 45 anni fa. Nemmeno capivo cosa era la festa dei tabernacoli. Non lo sapevo. Però una cosa ho saputo per certo: che ero a casa di Carmelo e Carmelo è arrivato con un vassoio grande così di cannoli, cannoli alla ricotta siciliana, Per me quello è stato il giorno più bello della festa dei tabernacoli, il poter mangiare quei cannoli siciliani. Per me era più importante della festa. Non la capivo, non la conoscevo, non l'avevo mai fatta. Io da cattolico dicevo, ma che cos'è questa festa dei tabernacoli? Poi dopo ho capito, e ho capito anche quanto è importante. Oggi non mi interessano più i cannoli, ma mi interessa la festa. La festa è molto più importante di quel vassoio di cannoli che portò Carmelo. Cioè, questo è un ricordo che non dimenticherò proprio, è qualcosa di indelebile nella mia mente. E naturalmente poi dice poi è una legge perenne di generazione in generazione, la celebrerete il settimo mese, abiterete in capanne per 7 giorni, tutti quelli che saranno nativi di Israele abiteranno in capanne. E nel versetto 43, affinché i vostri figli, i vostri discendenti, ecco, affinché i vostri discendenti sappiano. Quando arrivò quel vassoio di cannoli, io ancora non avevo figli. Eravamo sposati da poco, eravamo sposini con mia moglie e non avevamo ancora discendenti. Poi sono arrivati i nostri figli e grazie a Dio sono con noi. È stato utile poter mettere in pratica questa scrittura. E naturalmente io ancora non sono nonno, come ho detto, e spero, e beato chi già è nonno, un giorno di poter essere nonno e poter dire, ecco, adesso c'è anche un mio nipotino che un giorno farà parte della Chiesa di Dio Unita. Io vorrei morire almeno con questa realizzazione, perché i miei figli sono sposati da tanto tempo, ma ancora no. Ma sarà bello quando verrà il primo, sicuramente insieme a tutti gli altri. Quindi dice affinché i vostri discendenti sappiano che io li feci abitare. Questo naturalmente è un messaggio per mio figlio, lui ascolta, spero che raggiunga l'obiettivo. E anche per mia nuora. Quindi dice, e li feci, mi viene da ridere. Dice, e li feci abitare in capanne. I figli di Israele, quando li feci uscire dal paese d'Egitto, io sono il Signore, il vostro Dio. Quindi l'osservanza fisica di questa festa è per volontà divina. Cioè non è una cosa così che ci siamo inventati noi, come le altre feste che il mondo fa. Le feste non voglio menzionarle perché non voglio essere discriminatorio, ma noi sappiamo a cosa sto alludendo. Quindi questa è veramente una festa per volontà di Dio, e quindi noi la facciamo perché proprio siamo parte di questo corpo di Cristo, perché noi, come ha detto, ripeto, Carmelo, anche lui prima, noi siamo l'Israele spirituale. Quindi in questi giorni la nostra mente deve concentrarsi su quello che accadrà in futuro e che non è più così lontano. Magari sarà un futuro immediato, perché dovrebbe avvenire la profezia che noi aspettiamo. Noi tutti che siamo membri della Chiesa da tanti anni sappiamo a cosa mi riferisco. Perché i problemi, le preoccupazioni, poi durante questo periodo lasciamoli stare. Pensiamo a goderci una bella festa e poi magari quando ritorniamo a casa li riprendiamo da capo, perché sicuramente non mancheranno. Quindi tutte quelle persone che sono vissute in questi millenni della storia dell'uomo ritorneranno. E quindi anche loro un giorno gioiranno di questa festa, quelli che non li hanno conosciuti, i miei genitori, i miei fratelli, mia sorella, che non ci sono più, e anche loro un giorno capiranno cosa significa veramente far parte del popolo di Dio. Perché io inizialmente, quando abbracciai questa chiesa, un po' a casa, sapete, venendo da una religione diversa, tradizionalista, di punta in Italia e un po' anche nel mondo, c'è qualche critica l'ho subita. Poi magari si sono abituati, e io prego e spero che un giorno anche loro, alla risurrezione, entreranno a far parte, così come noi, di questa grande famiglia, di essere figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo. E spero proprio che questo per loro accada. Quindi questo non è mai accaduto prima nella storia dell'umanità, e quindi sarà attraverso questo miracolo di Dio che noi ci riuniremo tutti quanti assieme. Se andiamo in Zaccaria al capitolo 14, versetto 4, Zaccaria capitolo 14, versetto 4. Dice così: e in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, al Levante, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da Levante a Ponente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso Settentrione e l'altra metà verso il Meridione. E nel versetto 8 dice: in quel giorno avverrà che delle acque vive usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno. E versetto 9: e l'Eterno sarà re di tutta la terra. Di tutta la terra. E in quel giorno l'Eterno sarà unico, e unico sarà anche il suo nome. Versetto 17: e quando a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per celebrare e per prostrarsi al re, all'Eterno degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Versetto 18: se la famiglia d'Egitto non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Quindi non ci saranno più dei pagani, perché solo il Dio regnerà su tutte le nazioni. Non ci saranno più santi, non ci saranno più madonne, non ci saranno più chi più ne ha e più ne metta, ma ci sarà un solo Dio. Oggi noi in Italia, che per eccellenza abbiamo qui vicino alle nostre spalle quello che il mondo chiama il Santo Padre, lui non avrà più nessuna potenza, perché oggi è una potenza il Santo Padre, come lo chiamano. E quindi anche lui sarà costretto, se vorrà, dovrà andare anche lui ad inginocchiarsi davanti a Dio, e non che gli altri si inginocchino davanti a lui. Quindi anche lui avrà l'obbligo di venire e di fare la festa dei tabernacoli, così come tutti gli altri, perché lui non è un essere soprannaturale, è uno come noi. Ecco perché Dio vuole incoraggiare l'osservanza di questa festa, la festa dei tabernacoli. E ci sarà una punizione per coloro i quali, per quelle nazioni e per quelle persone che si ostineranno a non osservarla, a continuare a non osservarla, come avviene oggi. perché oggi noi siamo veramente un popolo speciale, perché sapete, essere qui, specie per tutti quanti voi che venite da nazioni e continenti diversi, cioè venire in Italia a fare la festa vi rende onore questo, vi rende onore, perché è bello poter vedere fratelli che vengono dall'Australia, dall'Africa, dall'America, dal Canada e da tanti altri posti, che non sarebbe facile poterli menzionare tutti. E poi ci siamo noi anche, ci siamo i siciliani. È giusto che io mi metta fra tutti quelli che, perché anche noi abbiamo viaggiato tanto per essere qui a Sabaudia. Voi l'avete fatto in aereo, noi in macchina, ma tutti quanti abbiamo lasciato le case per essere qui. Quindi l'Israele spirituale è un gruppo veramente speciale. Noi siamo speciali, voi siete speciali. E quindi Dio lo ha scelto, lo ha selezionato. E non a caso, non siamo qui. Noi siamo stati scelti da Dio per venire in Italia, per venire, per essere nella sua Chiesa. Lui ci ha messi da parte, ci ha proprio messi, ci protegge in ogni cosa. Dio proprio ha santificato questo popolo che in questo periodo, nel corso degli anni, si sta preparando. A che cosa? Ci stiamo preparando a fare le nozze con l'agnello, quando egli verrà. Quindi ciascuno di noi deve dare il massimo, deve dare il meglio di se stesso per poter fare questo matrimonio. E io lo posso capire, perché sapete, alcuni mesi fa si è sposata mia figlia e non posso dirvi quante cose abbiamo dovuto fare per questo matrimonio. Ecco, io ora capisco di più quanto è importante, cioè prepararci per le nozze che verranno. In Apocalisse, al capitolo 19, al versetto 7, Apocalisse capitolo 19, versetto 7, dice così, dice: rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Ecco, questa è la sposa di Cristo. Tutti noi siamo la sposa di Cristo. Ognuno di noi si sta preparando, chi in un modo, chi nell'altro, ma tutti stiamo lavorando per prepararci. Tutti. Io ne sono più che sicuro che tutti voi ci state lavorando, come anch'io ci sto lavorando. E spero di poter giungere a queste nozze il più puro possibile, il più bianco possibile, il più candido possibile. Sapete, quando mia figlia doveva comprare il vestito, no, faceva: papà, questo non mi piace, questo no, questo no. Quando poi ha deciso l'abito che doveva mettere, ecco, lei ha dovuto scegliere più di un abito per trovare quello che gli piaceva. E anche noi dobbiamo scegliere il meglio di noi stessi. Dobbiamo togliere tutto ciò che non va bene in noi e mettere delle cose che danno gloria e onore a noi nel momento in cui incontreremo il nostro sposo. E tutti noi, sono sicuro, saremo una bellissima sposa. Saremo una bellissima sposa. Noi siamo qui ad osservare questa festa in un mondo che non crede in questa festa, ma noi ci siamo e siamo qui. E so che molti di voi, per venire qui, ha dovuto fare tanti sacrifici, chiedere ferie, il lavoro, cioè problemi, lasciare la casa, i bambini, chi ha il cane, lasciarlo. Cioè, per nessuno è facile allontanarsi per tanti giorni, ma lo abbiamo fatto e ci siamo, ed è bello. Quindi è importante che la Chiesa in questi ultimi giorni predichi il Regno. Il Regno in un modo speciale, perché sapendo che noi siamo un popolo speciale. Questo è bello. Quindi nessuno predica questo nel mondo. Nessuno predica questa grande specialità. Essere un popolo speciale per Dio. Quindi abbiamo bisogno di essere preparati al lavoro che ci aspetta da fare. Il lavoro della preparazione. Quindi teniamo in mente tutto quello che ci circonda mentre noi ci prepariamo a ricevere Cristo quando Lui verrà. In Isaia, al capitolo 35, versetto 1, Isaia, capitolo 35, versetto 1. Fino al versetto 6. Dice: il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà, e la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmel e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti e non temete. Ecco, il vostro Dio verrà, e la vendetta, dice il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Cioè, questo a casa potete continuare a leggere tutto l'intero capitolo, perché è veramente molto molto ispirevole. E noi dobbiamo vedere questa meraviglia mentre si realizza. Io voglio esserci, voglio assistere a questo. E in Isaia capitolo 11 versetto 6, Isaia capitolo 11 versetto 6 fino al versetto 10 dice: il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Cioè, ma queste sono delle cose impensabili che si possano realizzare a livello umano. Ma per Dio no, perché Dio già lo ha stabilito che sarà così. Però noi pensiamo a mettere un lupo con l'agnello, oppure un leopardo accanto al capretto. Il vitello, dice, e il capretto, dice, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme, e un bambino li condurrà. Versetto 7. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme, e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il leone mangerà la paglia. Dice: il lattante giocherà sul nido della vipera, e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Versetto 9. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare. Versetto 10. In quel giorno, verso la radice di Sai, issata come vessillo dei popoli, si svolgeranno premurose le nazioni, si volgeranno premurose le nazioni, e il suo riposo sarà glorioso. Questo è quello che aspetta noi. Questo sta aspettando noi. Noi vivremo questo, lo vivremo, lo vedremo. Quindi anche la natura degli animali verrà cambiata. Ci rendiamo conto di quello che stiamo leggendo? Questo è un messaggio di grande speranza per tutta l'umanità, che purtroppo oggi loro non conoscono. Ma noi che abbiamo proprio la caparra dello Spirito di Dio, già sappiamo che queste cose avverranno, che succederanno, perché sono le parole di Dio sono fedeli e sono anche veraci. Dio non si smentisce. Quindi proprio ci debbono venire lacrime di gioia mentre vediamo tutto questo cambiamento. Quindi noi abbiamo bisogno del ritorno di Cristo. Non solo noi, ma tutto il mondo ha bisogno del ritorno di Cristo. E questo desiderio, man mano che andiamo avanti, diventerà sempre più forte. Poter vivere in un mondo paradisiaco, diverso da quello che purtroppo oggi c'è, che va sempre di male in peggio. Di male in peggio, giorno dopo giorno. Perché sappiamo a cosa stiamo, al decadimento morale che assistiamo a livello mondiale. Cose che magari fino a 50 anni fa erano impensabili, che potevano accadere così a larga scala. Comunque, non voglio entrare in questo tema, se no sarebbe tutta un'altra cosa. Quindi queste cose debbono diventare parte della nostra vita. Questo lo dico anche a chi ancora è un neofita nella Chiesa, è da poco e ha bisogno di capire veramente l'importanza di ciò che noi durante questi giorni della festa studieremo e che magari per loro giungeranno alle loro orecchie come delle cose nuove. Perché capisco che a volte, cioè non tutto in una volta è facile apprendere. Ma Dio ci darà il tempo. Quindi noi in passato non abbiamo mai avuto dei mezzi di comunicazione come ora. Oggi io sto parlando e nelle loro case i fratelli sparsi in Italia, Sicilia, Centro Italia, Nord Italia mi vedono. E io sto parlando anche a loro. E perdonatemi, parlo in modo particolare ad alcuni fratelli che mi addolora non poter vedere e sapere che sono ammalati. Quindi questo mio pensiero va a loro in particolare in questo momento, perché so quando avrebbero voluto essere seduti qui in prima fila e non vederne alcuni è brutto. Comunque, siamo pronti noi ad assumerci questa responsabilità, la responsabilità che Dio ci darà? Ci stiamo preparando? Sono sicuro di sì. Quindi vediamo qual è la cosa più importante della vita di ciascuno di noi. Andiamo in 2 Timoteo capitolo 4, versetto 10. 2 Timoteo capitolo 4, versetto 10. Dice questa scrittura: perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Dice: Crescente è andato in Galizia e Tito in Dalmazia. Quindi esaminiamo le nostre priorità per vedere quello che è più importante nella vita di ciascuno di noi. Perché ci sono persone che vanno via rinunciando all'opera per cui erano state chiamate. E hanno scelto di andarsene, di cambiare anche loro. Noi che siamo da tanti anni nella Chiesa sappiamo di cosa stiamo parlando. Rinunciando soprattutto a Dio, perché hanno amato e amano il mondo più di Dio, più di Cristo e più della Chiesa stessa, che è il corpo di Cristo. Quindi ecco perché noi dobbiamo mettere le giuste priorità in ordine. Questo ricordiamocelo. Il nostro rapporto con Dio deve essere la nostra priorità assoluta, la priorità primaria, perché noi siamo parte della sua Chiesa, il corpo di Cristo, perché noi siamo chiamati ad essere per Dio la sua testimonianza, perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di essere parte di quest'opera, perché tutti noi insieme possiamo fare un lavoro fantastico, meraviglioso. E Paolo in questo e di questo ne era molto consapevole. Andiamo in 1 Corinzi al capitolo 9, versetto 27. 1 Corinzi capitolo 9, versetto 27. Dice, anzi, dice Paolo, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato. Ecco, questa io me la tengo per me, questa scrittura, perché io spero, così come dice Paolo, di non essere riprovato. E quindi mi impegno sempre di più ogni giorno di poter onorare questa scrittura di Paolo. 1 Corinzi capitolo 9, versetto 27. Paolo aveva tantissimo entusiasmo in tutto quello che faceva, nonostante i suoi problemi, le sue malattie, i suoi dolori. E faceva tutto per Dio, per non essere riprovato. Non lo faceva a sua gloria, ma lo faceva in onore di Dio. Quindi Paolo disse, tutto ha origine da Dio, quindi è nostra priorità avere il giusto rapporto con Dio. La festa ci aiuta a fare tutto questo, ci aiuta, per noi è un aiuto. La mente che è nel Padre e nel Figliolo sia in noi, in ciascuno di noi, per diventare sempre più simili a loro. Così la pace, dice, la gioia, la felicità, l'amore ci porteranno ad un futuro glorioso. In 1 Giovanni, capitolo 4, 1 Giovanni, capitolo 4, versetti 8 e 9, dice, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In conclusione di questo sermone, voglio dire che Dio è amore senza compromessi, perché questo sentimento viene dal cuore di Dio. Andiamo a leggere le ultime scritture in 1 Corinzi, capitolo 13, versetti da 1 a 7. 1 Corinzi, capitolo 13, 1-7. Dice, se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, non carità, amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Versetto 3. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo per essere arso, per essere bruciato, e non avessi amore, non gioverebbe a nulla, non gioverebbe a niente. Poi dice: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. In questo mondo molti soffrono per mancanza d'amore, perché manca l'amore, quello vero, l'amore di Dio. Sapete, l'amore ci fa gioire e noi dobbiamo essere gioiosi. L'amore, questa è anche una delle ragioni per cui siamo qui. Qui ci ha spinto l'amore. Siamo qui per amore, tutti quanti noi. Ed è bello vedere visi nuovi e conoscere nuovi fratelli durante la festa. Ma il motivo principale per cui noi siamo qui a questa festa, a Sabaudia, è nel prepararci per il futuro. I sermoni di questi giorni ci aiuteranno tanto, perché avremo tanto cibo spirituale che naturalmente ci aiuteranno. Prendete molti appunti, ricordatevi il mio viso, non è per la bellezza, ma ricordatevi di me quando ritornerete nelle vostre case, così come io ora mi sto mettendo a fuoco tutti i vostri visi e mi ricorderò dopo di voi, anche quando sarò a Catania, in Sicilia. E quindi magari ora non riusciremo a capire tutto, però sapete, man mano nel futuro lo scopriremo. Dio è in cammino nella nostra vita. Teniamo dunque sempre presente che la mente di Dio e di Cristo deve essere in noi per prepararci a questo futuro evento. E l'amore di Dio non verrà mai meno con nessuno di noi. Quindi abbiate una bellissima festa piena di gioia, di serenità, e vi auguro che sia la migliore della vostra vita, e anche per me.